Bene, abbiamo cantato un bellissimo canto che terminava con un bellissimo ringraziamento, grazie per la croce. E beh, lo stiamo dicendo dall'inizio, ovviamente, di questo tempo insieme, che è solo per la croce, che è solo per la croce, per la grazia di Dio, beh, che possiamo guardare al nostro futuro in maniera diversa. E quindi vogliamo stamattina proseguire la nostra serie su Romani a capitolo 2, siamo a capitolo 2, considerando appunto parte di questa serie, la giustizia di Dio che è rivelata. E qualche settimana fa, vi ricorderete sicuramente, 3 settimane fa, come ho concluso il mio sermone. Non vi preoccupate, ve lo ricordo io. Ho concluso dicendo che abbiamo buone ragioni per affrontare argomenti così forti come quello dell'ira di Dio e del giudizio di Dio. Beh, infatti non è che sono argomentini così, sono argomenti importanti, non tanto perché sono forse per alcuni difficili anche da capire, ma perché hanno un'implicazione diretta verso la nostra vita, il nostro cuore, ci dicono qualcosa. Ma voglio iniziare questa mattina riprendendo, e anche questa ve la ricorderete molto bene, la quarta domanda della traccia di discussione dei gruppi di questa settimana. Qual era? Ovviamente, no, quella lì, adesso ve la ricordo. Però come stanno andando i gruppi? Stanno andando bene i gruppi? State condividendo riguardo Romani in modo costruttivo? Beh, vi voglio incoraggiare veramente, ogni settimana prepariamo delle tracce per tornare al testo di Romani e per poter argomentare insieme, crescere insieme, poter forse approfondire anche in più a qualcosa dalla parola di Dio, con lo scopo di crescere ovviamente nella sua conoscenza e di crescere anche nella maturità della fede, o di arrivare alla fede per chi ancora ovviamente sta facendo un percorso di ricerca. Allora vi ricordo la domanda 4 di questa settimana era, speriamo che si veda bene perché l'ho scritta, in che modo il popolo di Dio può trovare conforto anche nei giudizi di Dio? In che modo il popolo di Dio può trovare conforto anche nei giudizi di Dio? E così ho suggerito, per rispondere a questa domanda, alcuni versi di salmi. E uno di questi salmi era il Salmo 19, dove è scritto: il timore del Signore è puro, sussiste per sempre, i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato ed è gran ricompensa a osservarli. Oh, ma forse ha sbagliato la parola qua, non si tratta dei giudizi. Beh, in realtà si tratta dei giudizi che sono le parole di Dio, e infatti delle parole di Dio possiamo dire tutte queste cose, compreso i suoi giudizi, perché sono giusti, perché non sbagliano. E dice ancora: ricordo i tuoi giudizi antichi, o Signore, e mi consolo. A metà della notte mi alzo per lodarti a motivo dei tuoi giusti giudizi. Tu sei giusto, Signore, e retti sono i tuoi giudizi. Questi alcuni versi dal Salmo 119. Allora, io non so, e se qualcuno l'ha fatto può alzare pure la mano, chi di noi si è svegliato questa notte per ringraziare che stamattina, per la terza settimana, stiamo parlando dei giudizi di Dio. Ma il salmista stava facendo proprio questo. Stava svegliandosi di notte, dice, per lodarlo a motivo dei suoi giusti giudizi, perché poteva vedere nei giudizi la sua salvaguardia e la salvaguardia del popolo di Dio, e anche nell'ubbidienza ai giudizi. Cosa significa? Nell'ubbidire a quello per cui Dio giudicava coloro che non ubbidivano, no? Dio giudicava alcuni perché non ubbidivano le sue parole, e ovviamente nell'ascoltare questo giudizio, dice il salmista, io sono istruito e c'è ricompensa per l'ubbidienza. Quindi, beh, il popolo di Dio ha motivo di trovare conforto e apprezzare anche i giudizi di Dio, perché esprimono le qualità perfette di Dio. I giudizi di Dio esprimono il carattere di Dio. I giudizi di Dio ci ammaestrano, e Dio giudicherà davvero tutto il male. Quindi c'è anche un senso veramente di protezione che possiamo vedere nei giudizi di Dio per quanto riguarda il suo popolo. Ma soprattutto, beh, infatti il canto che abbiamo cantato prima fa tutta la differenza, le parole che abbiamo cantato prima fanno tutta la differenza, il fatto storico che abbiamo cantato prima fa tutta la differenza. Possiamo guardare a questi testi e a questi giudizi in un modo del tutto diverso grazie alla croce, grazie al Vangelo. Così vogliamo prendere un momento di preghiera insieme. Signore, vogliamo veramente venire davanti a te e chiedere che tu aprirai le nostre menti affinché possiamo capire la tua parola. Signore, veramente dacci la capacità di vedere con i tuoi occhi la tua gloria che è riflessa nel tuo figlio Gesù. E vogliamo pregarti, Spirito Santo, di parlare ai nostri cuori, lavorare nei nostri cuori, affinché la tua parola veramente possa confrontare i nostri cuori e possa comunicarci anche laddove dobbiamo confessare ciò che non è gradito al Padre. E Signore, veramente vogliamo pregarti che tutto ciò che è impuro, tutto ciò che è nascosto nella nostra vita possa essere rivelato dalla tua parola. E vogliamo riconoscere te, Signore Gesù, come il nostro Salvatore, come il nostro Signore, come colui che è più prezioso al nostro cuore. Questo ti chiediamo questa mattina, mentre ascoltiamo la tua santa parola, la tua parola che non torna a te a vuoto e che compirà in noi l'opera tua. Amen. Quindi il brano che consideriamo questa mattina è da Romani capitolo 2, versetti 12 a 16, ma vorrei rileggere con voi tutta l'argomentazione di Paolo dal versetto 1, quindi riprendendo anche il brano della scorsa settimana, dove è scritto: perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, su giudeo prima e poi su greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi a greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Beh, un'argomentazione molto articolata. Paolo sta sviluppando il suo discorso come rispondendo a delle ipotetiche obiezioni che persone potrebbero fare mentre lui sta spiegando. E quello che sta facendo in tutto questo grande contesto che inizia dal versetto 18 in particolare del capitolo 1, è di spiegare in riferimento prima ai pagani, poi ai religiosi moralisti che sono ipocriti, come abbiamo letto, sia giudei che gentili, poi a coloro che hanno e non hanno la legge, poi ai giudei che si vantano nella legge ma ne hanno disatteso lo scopo, e poi ai giudei che si gloriano nella pratica, nel rito, diciamo così, della circoncisione senza capirne il vero significato. Che cosa sta spiegando loro? Che la giustizia di Dio si ottiene solo per mezzo della fede nel Vangelo. E che è folle, semplicemente folle, cercare di ottenerla altrove o in qualunque altro modo. Così stamattina voglio proprio parlare di questo. Tutto ciò di cui hai bisogno, tutto ciò di cui hai veramente bisogno è la giustizia, è solo la giustizia di Dio. Tutto quello di cui hai veramente bisogno per andare davanti a Dio nel giorno del giudizio è la giustizia di Dio. Ah, beh, mica poco, ovviamente. Com'è che funziona questa cosa? Beh, intanto facciamo un attimino un passo indietro. Abbiamo già, lo stiamo dando per scontato, però abbiamo visto settimane scorse che c'è un giudizio di Dio che sta già avvenendo sull'umanità. Paolo lo ha espresso in capitolo 1 per tre volte con questa affermazione: Dio li ha abbandonati, Dio li ha abbandonati. Quindi Dio sta già giudicando in qualche modo l'umanità a causa del peccato, abbandonando l'umanità. In che senso? Beh, ve lo dico come lo aveva espresso C.S. Lewis, visto che abbiamo parlato di università stamattina, qualche citazione di C.S. Lewis: godono per sempre dell'orribile libertà che hanno voluta e sono perciò fatti schiavi di loro stessi. Hanno voluto la libertà senza Dio? Ok, Dio li lascia a vivere tutto quello che è il riflesso di quella libertà che hanno voluto, compreso ovviamente il male che fanno. E la settimana scorsa Giuliano ha spiegato molto bene che ci sarà anche un giudizio, come abbiamo anche letto stamattina, che deve venire il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Un giudizio certo, è un giudizio basato sulla verità. Perché? Perché Dio è verità, quindi è basato sul carattere di Dio. Un giudizio davanti al quale siamo tutti indistintamente, ugualmente, una parola che non ci piace, ma che è vera, inescusabili i pagani che non hanno riconosciuto le qualità eterne di Dio espresse già nella creazione di Dio, inescusabili i giudei greci che giudicano i pagani dall'alto del loro moralismo dicendo: oh, come sono peccatori, ma noi siamo più giusti davanti a Dio. E noi? Dove siamo noi a questo punto? Ovviamente Paolo sta scrivendo a una chiesa di persone che non sono più in questa, diciamo, fase, no? Della loro vita, e noi altrettanto, diversi di noi altrettanto, forse non tutti noi altrettanto. Quindi dove siamo noi? Stiamo solo assistendo a questa analisi di Paolo? Stiamo solo assistendo a questo scempio che c'è nel mondo a causa del peccato? No, tutti noi, a qualunque punto della storia, a qualunque latitudine, siamo ugualmente parte, in realtà, di questa categoria di inescusabili. Tutti noi siamo parte di questa categoria di inescusabili, se non fosse per la fede nel Vangelo. Se non fosse per la fede nel Vangelo. Il giudizio di Dio sarà vero, sarà conforme a verità, sarà giusto, sarà oggettivo. Egli renderà a ciascuno, dice, secondo le sue opere. Ora voglio tornare appunto indietro alla spiegazione di questa affermazione di Paolo per quattro motivi. Beh, perché innanzitutto è importantissima che la capiamo affinché capiamo veramente il Vangelo, perché se non capiamo questa affermazione non capiamo il Vangelo. Secondo motivo, perché è molto importante anche nel nostro, diciamo, contesto culturale italiano, cattolico romano, diciamo così, dove per molti di noi c'è stato insegnato da bambini che ovviamente le opere concorrono alla nostra salvezza, per altri motivi. Perché ci aiuta a capire quello che Paolo analogamente spiegherà poi più avanti al versetto 13. Quindi è importante spiegare questo per capire poi il resto. E poi anche perché nella spiegazione che Paolo dà di questa affermazione di versetto 6, Paolo ci dà anche degli ottimi spunti di applicazione e di valutazione per la nostra vita. Quindi se usassimo questa affermazione di Paolo fuori dal suo contesto, egli renderà ciascuno secondo le sue opere, capiremo esattamente quello che Paolo non voleva dire. Infatti il discorso di Paolo è iniziato un po' prima parlando e definendo il tema di questa lettera. Che il tema di questa lettera è il Vangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Affermazione che abbiamo sentito almeno due volte nel testo che abbiamo appena letto. Poiché la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. E tutta questa argomentazione, tutta questa sezione di giustizia rivelata, si conclude a capitolo 3, versetto 20, con un'altra affermazione altrettanto chiara: mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Beh, allora dobbiamo spiegare, perché altrimenti come gestiamo questa apparente contraddizione che Paolo sembra fare? Non c'è nessuna contraddizione. Paolo ovviamente è guidato dallo Spirito Santo e sta scrivendo ovviamente quello che lo Spirito di Dio vuole esattamente comunicarci. Ma voglio farvi notare come Paolo spiega soprattutto in che modo le nostre azioni rivelano il nostro cuore. Azioni che rivelano il cuore. La settimana scorsa Giuliano ha già spiegato che la realtà, cito testualmente il predicatore Giuliano, che ha detto: la realtà oggettiva di questa salvezza si dimostra attraverso il compimento di opere. Ora, per inciso, Dio non ha bisogno di vedere le nostre opere per sapere se il nostro cuore è a posto davanti a Lui, no? Questo lo capiamo tutti. Però, non di meno, la nostra comprensione della salvezza solo per grazia, mediante la fede, non deve in nessun modo minimizzare la nostra vocazione, la nostra chiamata di compiere le opere che il Padre ha preparato per il suo popolo, quindi per noi. Perché, come scrive chiaramente Giacomo, capitolo 2 della sua lettera, così è della fede: se non ha le opere, è di per sé stessa morta. Voglio portarvi un attimino nell'Antico Testamento, anzi nel Primo Testamento, come qualcuno qualche settimana fa ci ha fatto notare e facilmente mi dimentico, nel Primo Testamento. Salmo 62, probabilmente è proprio il verso che Paolo sta citando in versetto 6. È scritto, versetto 12: a te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Secondo le sue azioni. Anche in questo Salmo si parla di due categorie di persone, come Paolo sta parlando di due categorie di persone. E il salmista, che è Davide, in questo caso, come di tanti altri salmi scritti, sta dicendo che ci sono queste due categorie di persone. Le prime, che con la bocca benedicono, ma col cuore maledicono, e stanno tramando nei confronti del re che Dio ha scelto, che era appunto Davide. La seconda, di cui Davide fa parte, sono coloro che hanno un rapporto con Dio e confidano in Dio per la propria salvezza. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. E così proprio inizia il Salmo 62. Alla fine del Salmo, Davide, guardando questo scenario, prega Dio e lo invoca dicendo: tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Le azioni sono sempre quelle cose che riveleranno prima o poi chi siamo veramente. Dio giudicherà secondo le opere, nel senso che così nessuno potrà dire: io non l'ho fatto. Ok? È un parametro oggettivo. Ho fatto diversamente. È un parametro oggettivo. tutti noi abbiamo commesso opere, azioni contro la volontà di Dio, che Dio chiama peccato. E le nostre azioni sono sufficienti a condannarci, ma non sufficienti a salvarci. Tim Keller fa questo esempio a riguardo. Dalle mele su un albero di mele, di un melo, possiamo capire che quel melo è vivo, perché sta producendo dei frutti. Ma quelle mele non danno nessuna vita al melo. Il melo produce mele perché le sue radici sono nel terreno da cui prende nutrimento. E così la nostra vita, attraverso la nostra fede radicata in Gesù, produce dei frutti che rendono evidente la nostra fede. Quali sono le azioni, o meglio dire, quali sono gli indicatori allora che Paolo dice evidenziano il destino eterno di chi ha la vita eterna e di chi invece riceverà ira, indignazione, tribolazione e angoscia? Anche qua, due tipi di persone, due stili di vita, due valori fondamentali, due tipi di destino eterno. Tutto qui, due, non tre, non quattro, due. Non ci sono vie di mezzo. Perciò è molto importante che ci esaminiamo per capire da che parte stiamo e dove inevitabilmente stiamo andando. Ci sono quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, e quelli che con spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Ciò che Paolo sta soprattutto evidenziando è che questi perseverano nel fare il bene. Questi perseverano nel fare il bene. Significa che coloro che hanno la vita eterna hanno un forte desiderio, hanno un forte impegno nella loro vita per compiere le buone opere di Dio. Ora Paolo ci fa notare soprattutto la loro motivazione. Perché fanno queste opere buone? Cercano gloria, onore e immortalità. Questa non è un'affermazione che potremmo trascurare. Infatti molti potrebbero fare opere buone. Anche chi non ha fede in Dio può fare opere buone. Ma qual è la vera motivazione? Infatti non ci dimentichiamo che Paolo sta parlando di persone moraliste, cioè con una buona morale, diciamo, e religiose. Ma qual è, che cos'è che contraddistingue in modo inequivocabile le opere di un cristiano? Il cristiano nel compiere le opere sta cercando la gloria, quella vera, la gloria di Dio, l'onore che viene da Dio e tutto ciò che davanti a Dio ha un significato eterno. È Dio che mette nel nostro cuore questi desideri di fare la sua volontà, ovviamente. E ciò che soddisfa fortemente un cristiano è proprio fare la volontà di Dio, così come questo era ciò che soddisfava Gesù. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ma voglio farvi apprezzare, se possibile ancora di più, questa affermazione di Paolo nel contesto. Pensiamo, facciamo un attimino saltino. Qual è il peccato dei pagani? Non è forse quello di sopprimere e scambiare la gloria di Dio? E ci pensiamo un attimo. Quando Satana è andato nel giardino e ha offerto a Adamo ed Eva la possibilità, o ad Eva, ad Adamo, ma in ogni caso tutte e due là era, la possibilità di mangiare il frutto che Dio aveva proibito, che cos'è che gli propone? Se non di essere uguali a Dio, quindi la gloria di Dio. E il peccato dei moralisti religiosi non è in realtà l'affermazione di se stessi e delle loro buone capacità, quindi la propria gloria? Allora, dice Paolo, il cristiano vive secondo altri valori e secondo la ricerca di un altro tipo di gloria. La gloria di Dio, che è il vero valore verso cui si muove un cristiano. Non solo rendendo gloria a Dio in tutto quello che fa, ma cercando di vedere la gloria di Dio in ogni cosa, nella sua parola e anche nei suoi giudizi, e di conoscerlo profondamente per quello che Dio è, in modo da attribuire a Dio la somma gloria, in modo da poter affermare che Dio è estremamente glorioso e che Lui è la persona più importante, che la sua gloria è più importante della mia gloria e che io voglio vivere per la sua gloria soltanto. Lui è quello che il mio cuore desidera, Lui è colui per cui vale la pena vivere e morire, Lui è prezioso. Questo è il cantico di coloro che Dio ha redento. E nella sua grazia, dice Paolo, in questo contesto, ma anche più avanti, Romani 8, Dio non solo ci permetterà di vedere la sua gloria, ma anche di partecipare alla sua gloria. Che diversità dal voler affermare la mia gloria, che vale veramente quello che vale, a cercare la gloria di Dio. Sempre Tim Keller dice, ha detto, le persone religiose trovano Dio utile, i cristiani trovano Dio bello. No? Quindi noi non facciamo le opere di Dio per ottenere qualcosa da Dio, ma perché Dio è bello, ed è estremamente bello servire questo Dio che è così bello, così glorioso. E un altro famoso predicatore che ama tanto di parlare della gloria di Dio e della gioia nella gloria di Dio ha detto queste parole: la nostra gloria è conoscere la sua gloria. La nostra gloria è di godere nella sua gloria. La nostra gloria è di mostrare la sua gloria. La nostra gloria è fare tutto questo non nella nostra forza, ma nella forza che Dio stesso fornisce, in modo che la nostra gioia sia piena e la sua gloria pienamente soddisfatta. Mentre quali sono gli indicatori che rivelano... lo stile di vita di coloro che riceveranno il giudizio? Molto semplice, stanno vivendo per loro stessi. Stanno vivendo per loro stessi, stanno lottando con Dio, sono ribelli a Lui, non vogliono ascoltare, non vogliono essere istruiti da Lui, invece di ubbidire alla verità ubbidiscono all'ingiustizia. Dobbiamo essere molto onesti davanti a questa affermazione. Infatti non ci sono quelli che sono estremamente ingiusti, quelli che sono giusti, e poi noi che siamo in una fascia protetta. No. Paolo dice che ci sono quelli che obbediscono all'ingiustizia e quelli che stanno cercando di buone opere, stanno compiendo buone opere, cercando gloria, onore e immortalità. O stai da una parte o stai dall'altra. E valuta bene dove stai. E valuta bene dove vorresti essere. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Ancora. Non c'è favoritismo davanti a Dio. Chi di noi vuole una giustizia che non funziona? Alzi la mano. Tutti noi vogliamo una giustizia che funziona, ci lamentiamo, facciamo le marce, facciamo i scioperi per una giustizia che non funziona, eccetera, eccetera. Però in fondo pensiamoci, non vorremmo tutti noi una giustizia che chiude un occhio verso di noi? Eh sì, vorremmo questo tipo di giustizia, che funziona perfettamente, ma quando noi sbagliamo, possibilmente che chiuda un occhio nei nostri riguardi. Ho sempre saputo che nei tribunali italiani, sopra la sedia, al tavolo del giudice, c'è scritto la legge uguale per tutti, no? E lo sappiamo tutti, che c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Una volta solo sono stato in un'aula di tribunale, diciamo non da imputato in quel caso, ma per ricevere un riconoscimento di diritto, qualcosa che era stato. E quando sono entrato in quell'aula sono rimasto un attimino smarrito, perché sopra quella sedia del giudice c'era scritto soltanto la legge. E io ho capito come sarebbe andato poi quel processo. Vabbè, sarà un po' diverso. Ma davanti a Dio non è così. Lui, Dio stabilisce il metro, Dio stabilisce lo standard secondo il quale siamo giudicati. E questo standard, espresso proprio nella sua rivelazione e nella sua legge, anche di cui sta parlando Paolo, è uguale per tutti. È uguale per tutti. Ma qui c'è una domanda. Ok, se questa legge è uguale per tutti, com'è che Dio può essere giusto e imparziale se giudica tutti secondo questa legge, ma non tutti hanno conosciuto questa legge? Un po' questa è la domanda ipotetica, ma neanche tanto, a cui Paolo risponde. Ora, al tempo di Paolo c'erano due categorie di persone: quelli che avevano ricevuto la legge di Dio data attraverso Mosè, di cui Paolo faceva parte, era un giudeo, il popolo di Dio, la discendenza di Abramo, come la vogliamo chiamare, il popolo liberato dalla schiavitù d'Egitto, e poi tutte le altre nazioni che non avevano ricevuto in forma scritta la legge che il popolo di Dio aveva ricevuto. Come può perciò Dio giudicare entrambi sullo stesso piano? Dio non è imparziale e Dio non è neanche giusto. Allora Paolo fornisce due risposte. Una risposta sintetica, per quelli che gli basta subito, ok, ho capito, e una risposta più articolata. Allora, la risposta sintetica è questa: ciascuno sarà giudicato sulla base della giustizia, equità e imparzialità di Dio in base alla conoscenza che ha ricevuto. La base del giudizio di Dio sarà: come hai vissuto in base alla conoscenza che hai ricevuto? In ogni caso, Paolo spiega, riguardo soprattutto alla sua categoria, di cui lui fa parte, i giudei, che hanno ricevuto la legge di Mosè, che non è tanto l'averla questa legge, o anche soltanto l'ascoltarla questa legge, che rende giusto, ma piuttosto l'osservanza di questa legge. Gli ebrei, in virtù del possesso di questa legge, della conoscenza di questa legge, non erano così degni automaticamente delle benedizioni di Dio. I gentili, in virtù del fatto che non possedevano la legge, non erano più meritevoli dell'ira di Dio. Avere la legge non ha mai reso nessuno più santo, e non avere la legge non ha mai reso nessuno più peccatore. Di questo Paolo parlerà più avanti nel brano che vedremo la prossima settimana. Ma quindi Paolo entra nel merito, una risposta un pochino più articolata. Forse siamo un attimino scioccati dalla sua risposta e pensiamo che forse si sta contraddicendo nel dire che saranno giudicati e saranno giustificati dall'osservanza della legge. Ma cerchiamo di capire meglio. Quindi Dio ha rivelato al suo popolo tramite Mosè la sua legge. E iniziamo a non chiamarla legge, abbiamo scoperto settimane scorse, la Torah, no? Che è l'insegnamento. Ed è qualcosa in più di quel stereotipo che tutti conosciamo culturalmente, che è contenuto nella legge, i 10 comandamenti. È di più di quello, ed è un insegnamento che soprattutto avrebbe portato il suo popolo redento, salvato dalla schiavitù, ad amare Dio e ad amare il prossimo. Infatti Gesù riassume il senso della legge con queste due affermazioni, indicando per primo che cosa? Che il popolo ha bisogno di un rapporto con Dio. Okay? E sappiamo che la legge di per sé stessa, Paolo lo dirà più avanti, avrebbe dato conoscenza di peccato. Cioè, quando ti dice non, questo non si può fare, tu capisci che quello è sbagliato se lo fai. Però la legge non avrebbe dato la forza per vincere la tentazione di commettere questo peccato. Quindi il giudeo non sarebbe stato capace di adempiere tutta la legge. E quindi sarebbe stato colpevole. Ma non dobbiamo dimenticare che questa Torah, questo insegnamento, rivelava anche il modo attraverso il quale il giudeo che peccava poteva ravvedersi. Tutte le prescrizioni dei sacrifici. A volte, se abbiamo letto la Bibbia per la prima volta, diciamo che strano. Tutte quelle prescrizioni, quei sacrifici animali, stanno parlando di qualcosa che Cristo realizzerà nella sua venuta in questa terra alla croce. Il sacrificio perfetto per cui tutti coloro che credono per fede in Lui saranno giustificati una volta per sempre. Quindi il giudeo aveva due possibilità, in realtà. Ubbidire alla legge e alla promessa contenuta nella legge che Cristo avrebbe portato salvezza, giustificazione. Anche se non capivano bene, infatti Ebrei ci parla del fatto che quello che è prescritto dalla legge era l'ombra di quello che sarebbe stato, perché non potevano conoscere veramente il futuro. Però, credendo per fede a quello che Dio stava dicendo attraverso il suo insegnamento, la Torah, stavano dimostrando che il loro cuore era disposto verso Dio e che stavano aspettando la salvezza di Dio. Voglio farvi un esempio di una persona di questo tipo. Luca capitolo 2 ci parla di Simeone e Anna. È scritto che c'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori, Giuseppe e Maria, vi portarono il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, cioè presentarlo appunto nel Tempio, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, oh mio Signore, lascia andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere la luce da illuminare le genti e la gloria del tuo popolo Israele». Quindi c'era la possibilità per il giudeo di guardare per fede a quei comandamenti, ma c'era anche la possibilità, purtroppo ovvia per il nostro cuore, di osservare meccanicamente quei comandamenti. Ok, l'ho fatto, quindi sono giusto davanti a Dio. Ecco, è proprio di questo che Paolo dice: no, non funziona così. Nessuno sarà giustificato per le opere della legge. Se tu porterai davanti a Dio tutto quello che di bene hai fatto, Dio ti dirà: questo davanti a me è come un panno sporco. E questo è quello che sta dicendo. No. Quindi la prima risposta è: Dio è in diritto di giudicare coloro che hanno ricevuto la legge, che saranno giudicati in base alla legge e al fatto di non aver osservato la legge. La seconda risposta di Paolo, che spiega che Dio è imparziale anche verso chi non ha ricevuto la legge, è di questo tipo. Porta un'evidenza per sostenere la sua argomentazione. Gli stranieri, cioè i gentili, tutti quelli che non erano ebrei, che non avevano la legge scritta, hanno dei valori morali che in linea di massima osservano o almeno conoscono, che sono universali e ricalcano in qualche modo le richieste della legge di Dio, perché Dio ha scritto nel cuore di ogni uomo ciò che è giusto e ciò che non è giusto. C.S. Lewis, ancora una volta, ha scritto a riguardo: so bene che alcuni sostengono sbagliata l'idea di una legge della natura o di buona condotta nota a tutti gli uomini, perché civiltà diverse, età diverse hanno avuto morali completamente diverse. Ma non è vero, ci sono state differenze tra le loro morali, ma non sono mai state sostanziali. Se qualcuno volesse paragonare tra loro, ad esempio, l'insegnamento morale degli antichi egizi, babilonesi, indù, cinesi, greci, romani, rimarrebbe colpito nel constatare quanto siano simili fra loro e simili al nostro. Immaginatevi un paese in cui le persone sono ammirate perché fuggono dal campo di battaglia e in cui si sentono fiere di ingannare chi è stato più buono con loro. Sarebbe come immaginare un paese dove 2 più 2 fa 5. E ancora, dice, gli esseri umani su tutta la terra hanno la strana idea di doversi comportare in un certo modo, ma non si comportano affatto in quel modo. Conoscono la legge, ma la trasgrediscono. Ecco, questo è il punto. La legge di Dio scritta nei cuori, la nostra coscienza, dice Paolo, che ci accusa e ci scusa. Ora, la nostra coscienza può essere cauterizzata. Infatti, se tu dici che qualcosa non è sbagliato, poi alla fine credi che sia giusto. Tu stai coprendo la voce della tua coscienza. Noi diciamo: fatti un esame di coscienza. No, per questo motivo. Quindi la seconda risposta di Paolo è: Dio è in diritto di giudicare coloro che non hanno ricevuto la legge scritta, ma l'hanno ricevuta internamente nei loro cuori, e saranno giudicati quindi in base a quella stessa legge che hanno ricevuto, perché non l'hanno osservata. Dio è imparziale, davvero, davvero. E da che parte stiamo noi rispetto a questi due gruppi? Ancora una volta, più avanti di tutti, più responsabili di tutti, perché Cristo è venuto, tutto è compiuto alla croce e noi possiamo guardare a quello che è scritto, abbiamo tutta la scrittura, abbiamo l'opera di Cristo e siamo molto responsabili di dare una risposta del nostro cuore a tutto questo. Tutto è davanti a noi affinché possiamo conoscere Dio e credere al Vangelo. Ora, usando stile di Paolo, voglio fare ancora una possibile domanda. Quindi questo significa che è possibile essere salvati senza conoscere Gesù? La risposta è no, assolutamente no. Non c'è giustificazione senza Gesù. Velocemente, una dichiarazione e un esempio della scrittura. La dichiarazione l'abbiamo cantata stamattina. Non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Solo Gesù. Lapidario, chiaro, non fa una piega. L'esempio è quello di Cornelio. Cornelio, un gentile, un centurione romano, viene in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Quest'uomo era, com'era quest'uomo? Pio, timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Domanda. Era salvato? No. Infatti Dio, attraverso uno dei suoi fantastici stratagemmi perfetti, porta Pietro a casa di Cornelio e Pietro gli parla di Gesù. Cornelio era un uomo timorato di Dio che aspettava la salvezza di Dio. Dio stava già operando nel suo cuore, ma porta da lui la parola del Vangelo, perché Dio è fedele alla sua parola. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Quindi, concludendo, in questo brano ci sono due grandi verità sul giudizio di Dio. La prima, Dio non ha riguardi personali. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa male, sul giudeo prima e poi sul greco. Giudicherà in base alla conoscenza che hai, ma lo farà perché ogni persona, giudeo o greco, ha conoscenza sufficiente per essere condannato da Dio. Giudicherà in risposta a questa coscienza. Pensiamoci un attimino. Che Dio non abbia riguardi personali è evidente alla croce. Infatti, Dio non ha risparmiato suo figlio, che si è caricato del peccato di tutti noi. Dio non ha riguardi personali. Questa è la prova provata che non possiamo giocare con Dio. Se Dio non ha risparmiato suo figlio, chiuderà un occhio verso qualcun altro? La seconda verità a fine di questo brano che dice Paolo è che Dio vede il profondo del nostro cuore, giudicherà i segreti degli uomini. Alla sua presenza nel giorno del giudizio, tutto quello che tu stai pensando adesso nella tua vita sarà rivelato, sarà messo in luce. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Non solo le nostre opere, ma anche i nostri pensieri saranno capo di accusa davanti al giudizio di Dio, che sarà per mezzo di Gesù secondo il mio Vangelo, dice Paolo. È un'affermazione sorprendente, ma del tutto ovvia. Non c'è Vangelo senza giudizio. Non c'è Vangelo senza giudizio. Se Dio non giudicasse, non ci sarebbe bisogno di Vangelo. Se Dio non giudicasse, non ci sarebbe bisogno di grazia. Ma se Dio non giudicasse, le implicazioni sarebbero tante, fino ad arrivare al punto che Dio non è chi dice di essere, ma Dio dice di essere chi è, veramente. E giudicherà certamente. e lui stesso ha offerto a noi condannati a morte il Vangelo che passa attraverso la morte di Gesù, suo figlio, il giusto per gli ingiusti, affinché noi possiamo essere salvati e resi giusti davanti al Padre. Questo giudizio avverrà per bocca di colui che è morto per la tua giustificazione, per mezzo di Gesù. Il Salvatore sarà anche giudice. Paolo può definire il Vangelo il suo Vangelo non solo perché lo sta annunciando, ma perché ha avuto un effetto vero, reale, perché è reale nella sua vita. E allora tu cosa farai quando arriverai davanti al giudizio di Dio? Tutto ciò di cui hai veramente bisogno è unicamente la giustizia di Dio. Tutto ciò di cui hai veramente bisogno è che il Vangelo sia il tuo Vangelo. Verità evidenti anche nella grazia di Dio. Dio non ha riguardi personali, Dio vede il tuo cuore. Gloria, onore e pace a chiunque opera bene, a giudeo prima e poi al greco. Quando Pietro ascoltò la testimonianza di Cornelio disse: adesso riconosco che Dio non ha riguardi personali, ma che chiunque in ogni nazione che lo teme e opera giustamente gli è gradito. Quando Paolo scriverà più tardi a Timoteo, parlando di tempi difficili, in cui la verità sarebbe stata convertita, sovvertita, in cui l'impietà sarebbe dilagata, gli disse un'affermazione, una verità, e gli affidò una responsabilità. L'affermazione, la verità di consolazione era questa: il Signore conosce quelli che sono suoi. E la responsabilità è: si ritragga dall'iniquità, dal peccato, chiunque pronuncia il nome del Signore. Il Signore sa fare la differenza, farà la differenza. Non per i tuoi meriti, ma per la sua grazia, che tu puoi credere per fede. Ma assicuriamoci che la fede che noi professiamo sia autentica. Perché l'obiettivo del Vangelo, abbiamo visto all'inizio di Romani, capitolo 1, versetto 5, è che si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. L'ubbidienza della fede, una fede che è ubbidiente, una fede che è viva, una fede visibile con frutti alla gloria di Dio. Quindi è utile farci domande, per cosa stiamo vivendo? La nostra vita è orientata alla gloria di Dio? Siamo perseveranti nel fare il bene cercando gloria, onore, immortalità? Cosa impariamo come figli dal carattere del nostro Padre? Non vogliamo essere di quelli che credono salvezza per grazia e poi vivono una doppia morale, una vita apatica, una vita in contrasto con i comandamenti di Dio. Se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma col prezioso sangue di Cristo, come di un agnello senza difetto né macchia. E infine, poiché le nostre vite sono sempre davanti agli occhi di Dio, viviamo vite limpide davanti a Lui. Pregando il Padre che ci ha riscattati: esamina mio Dio, conosci il mio cuore, vedi se in me c'è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Pregando che il nostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiamo apprezzare le cose migliori, affinché siamo limpidi e irreprensibili per il giorno di Gesù Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù, a lode e gloria di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo rispondere a questa tua parola che riconosciamo vera, con estrema umiltà, con estrema lealtà, che poi d'altra parte i nostri cuori ti sono davanti. E veramente sì, vogliamo pregarti, Signore, che possiamo credere veramente al Vangelo per fede, che ci salva dalla tua ira e dal tuo giudizio una volta per sempre. E vogliamo, Signore, credere perché la nostra vita senza il Vangelo è una vita vana, ma per mezzo del tuo Vangelo e per l'azione del tuo Spirito e della tua parola, la nostra vita può avere significato, il vero significato di cercare la tua gloria e di vivere per essa. Signore, che tu sarai la cosa più preziosa alla nostra vita, non solo in questo momento che ascoltiamo la tua parola, ma ogni giorno. Nel nome di Gesù.